Capitolo 4. La libertà per amare. 3. L'amore. Molte canzoni e infinite poesie ricordano che l'amore e la libertà sono intimamente uniti. Chi ama si sente libero e realizzato, e quanto più grande è il suo amore, più grande è la sua libertà. È capace di ballare sotto la pioggia, di abbracciare il suo peggior nemico o di dare una festa anche se ha la dispensa vuota. È felice e vuole rendere tutti partecipi della sua felicità. Tommaso d'Aquino dice: «Quantus aliquis plus habet de caritate, plus habet de libertate». Per questo gli innamorati di Dio, i santi, sono stati le persone più originali. Abituati ad andare controcorrente, stanno a distaccarsi da tutti i legami convenzionali, se un bene superiore lo richiede. Si impegnano con audacia a fare tutto ciò che Dio chiede loro. Agiscono con libertà di spirito e sperimentano ogni giorno che Dio dà la vita, non la soffoca. Ora amo solo te, seguo solo te, sono disposto a servire solo te, esclama Sant'Agostino, perché solo tu domini con giustizia. Voglio essere tuo, ne soliloqua. Ci sono altri che invece fuggono l'amore. Non rispondono alle chiamate degli altri, ed essi stessi non chiamano nessuno. Così restano chiusi in se stessi, prigionieri nel loro piccolo cuore, soli con i loro pensieri poveri, e prima o poi si sentiranno frustrati. L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non lo partecipa vivamente. L'amore è la chiave della libertà, ci fa rinascere a una vita più bella, dove vediamo il mondo con più profondità e bellezza, così come ammiriamo un paesaggio al tramonto. Non è che vediamo i prati, le colline e le case che vedevamo prima e in più il sole, ma vediamo tutto come ravvicinato dalla sua luce. Amare fa gioire per tutto. Chesterton dice di aver sempre avuto la convinzione quasi mistica che c'è un miracolo nel fondo di tutto ciò che esiste. Ogni cosa ha un marchio divino e chi sa scoprirlo è felice e ringrazia il Creatore. Amare Dio ci porta ad essere liberi dentro e ad amare il mondo come Lui lo ama. Senza di te un albero cesserebbe di esserlo, senza di te nessuno sarebbe, nulla sarebbe ciò che è. 3.1. Il bisogno di amare. Lewis distingue tra l'amore dono, che spinge l'uomo ad adoperarsi per il bene della società, a fare progetti, a risparmiare per il futuro della sua famiglia, e l'amore necessità, che è quello che spinge un bambino spaventato nelle braccia di sua madre. Non possiamo disdegnare questo amore necessità che si trova alla radice di molte aspirazioni e di molte relazioni umane. Lo stesso amore originario, la stessa spontaneità verso il bene è in primo luogo necessità. Non possiamo giudicare l'amore necessità soltanto come egoismo. Nessuno chiama egoista un bambino perché ricorre a sua madre in cerca di consolazione, e neppure un adulto che ricorre ad un amico per non stare solo. Coloro che non fanno così, adulti o bambini, sono normalmente i più egoisti, dice Lewis. Nel sentire l'amore necessità ci possono essere ragioni per allontanarlo o annullarlo del tutto, ma non sentirlo è in genere segno di egoismo, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. Il fatto che una persona non senta questo bisogno è un cattivo sintomo di vita spirituale, così come la mancanza di appetito è un cattivo sintomo di salute fisica, perché gli uomini hanno bisogno di alimentarsi. L'amore di Dio è in buona misura amore necessità, perché, continua Lewis, tutto il nostro essere, per sua stessa natura, è un'immensa necessità. Più siamo vicini a Dio, più comprendiamo di averne bisogno e giungeremo a essere allegri mendicanti. Così si può capire Nietzsche quando afferma: non conosco gioia in che riceve. Quanto più siamo vicini a Dio, tanto più gli assomigliamo, più ci è facile sentire l'amore dono per gli altri. Si riflette così l'amore divino, che è sempre generoso e non si stanca di dare. Una persona che è capace dell'amore dono è tanto libera che può amare perfino quelli da cui per natura rifugge, coloro ai quali non si avvicina spontaneamente, quelli che sono antipatici, gli orgogliosi, i seccatori, gli egoisti. Infine, Dio concede all'uomo perfino l'amore dono per lui. È evidente che non possiamo dare nulla a Dio perché tutto è suo, ma possiamo offrirgli qualcosa che abbiamo ricevuto da lui, la capacità di amare, il cuore, ossia la libertà che Dio ci ha dato raggiunge la sua massima realizzazione quando la ridoniamo al Creatore. La mia libertà per te non vuol dire che l'uomo annulla la propria libertà rinunciando ad essa. Non sarebbe giusto ed è impossibile. L'uomo, in quanto uomo, non può vivere senza libertà. Non può lasciare ciò che è insito nel suo essere, che è dono di Dio, proprio quando trova Dio. La mia libertà per te vuol dire invece lasciare entrare Dio nella sua vita, voler vivere con Lui e fare ciò che Lui gli dice. Quando si ama, atto libero per eccellenza, si perde l'indipendenza. E quanto più forte è il volere, più lega la persona e maggiore è pertanto il vincolo. Ma il vincolo è volontario e l'apparente perdita di libertà è in realtà la sua massima espressione. Il rapporto con Dio ci mette in contatto con la sorgente interiore che è in noi. Soltanto chi è veramente padrone dei propri atti può donare questa signoria ad un altro. L'amore vuole spendersi, donarsi. La libertà è il dono più grande nell'ambito naturale. La donazione per amore è manifestazione più nobile di questo dono. Ma l'amore di Dio non costituisce l'amore per gli uomini. L'amore di Dio non sostituisce l'amore per gli uomini. Risulta pericoloso spingere una persona a rinunciare all'amore terreno se la sua vera difficoltà sta nel raggiungere proprio quello, nell'uscire da se stessa e pensare agli altri. Un filosofo moderno ha detto di certi cristiani: non amano nessuno, per questo pensano di amare Dio. La libertà, come il denaro, se non si fa fruttare, non cresce, si blocca. Certamente tutti gli amori terreni possono essere disordinati, se non correttamente ordinati al fine ultimo, ma possono essere disordinati non perché troppo piccoli e neppure troppo grandi. Non è una questione di dimensione. Probabilmente è impossibile amare troppo un'altra persona. Possiamo amarla troppo in proporzione al nostro amore a Dio, ma è la piccolezza del nostro amore a Dio, non la grandezza del nostro amore per l'uomo, ciò che lo rende disordinato. Sant'Agostino esprime così quel pensiero: non dico che non dovete avere vostra moglie, ma che dovete amare di più Cristo. In definitiva, siamo chiamati ad amare Dio e gli altri con tutto il cuore. Così realizziamo la nostra libertà e un giorno giungeranno, normalmente dopo un lungo itinerario, alla sua pienezza. 3.2. Saper essere amici. L'uomo nuovo, l'uomo libero, è quello che sta bene con gli altri. È aperto, allegro e affettuoso. Sa essere amico. Non bisogna impostare l'arte di amare come una gara. Non basta dare cose all'altro. È necessario dare qualcosa di noi stessi, della nostra vita, di ciò che è vivo in noi. Possiamo condividere le gioie e i dolori, le illusioni e le delusioni, le nostre esperienze e progetti per il futuro, in una parola, dare noi stessi, offrire amicizia. Ci sono persone che si impegnano con ardore in lavori sociali, ma che non hanno mai saputo realizzare un vero incontro con un'altra persona, nel quale ognuno si mostra all'altro così com'è. Il rapporto sincero con gli altri aumenta la nostra vitalità. Ci vengono in mente più idee, nascono nuovi valori. Lewis si riferisce alle riunioni con i suoi amici e le giudica come d'oro. Racconta che dopo aver camminato tutto il giorno, in Gran Bretagna si usa fare lunghe passeggiate in campagna in cui si parla di tutto, 4 o 5 amici arrivano alla locanda, si tolgono le scarpe sporche e si siedono con le gambe allungate di fronte a un caminetto con un bicchiere a portata di mano. In questi momenti, prosegue il pensatore inglese, quando sembra che il mondo si apra di fronte a noi, conversiamo liberamente da pari a pari con una sincerità che sia solo tra amici. La nostra conversazione è così emozionante che sembra di esserci conosciuti un paio d'ore prima. Non c'è niente di abitudinario tra di noi, e l'affetto tra amici, l'amicizia forgiata negli anni in cui siamo stati insieme, facendo lunghe conversazioni che arricchiscono accanto al camino della locanda. L'amicizia è senza dubbio la cosa più bella, il dono più grande che la vita terrena ci possa offrire, conclude il nostro autore. Chi può dire di meritarla? Un amico è una persona con la quale stiamo con piacere e davanti a cui possiamo mostrarci così come siamo, che comprende i nostri difetti, che sono il motivo per cui gli altri ci guardano male. Anche quando tutto ci crolla intorno, l'amicizia incoraggia e sostiene, dà forza, sicurezza e libertà. Chi ha amici di altri partiti politici, di altre professioni, religioni, nazionalità, è fortunato. Gli si apre davanti un mare senza sponde. Una persona che sta con la gente più diversa e la comprende diventa più comprensiva e meno intransigente anche dinanzi a situazioni complesse, ha in fondo il cuore più grande. Talvolta si osserva che alcuni si chiudono in ambienti ristretti, preferiscono respirare l'aria di una serra che quella della campagna. E anche se conducono una vita ineccepibile, possono rimanere immaturi. Ignorano le lotte e le sofferenze degli altri, disconoscono il cuore umano. Vedono tutto bianco o nero. Per essi al mondo ci sono peccatori irredimibili o martiri che affrontano la morte cantando. 3 e 3. Essere per gli altri. Una persona libera sa anche rendere liberi gli altri, scopre e valorizza la vita di quelli che incontra e aiuta ciascuno a crescere secondo il proprio modo di essere. È importante trovare in forma adeguata di mettersi in rapporto con ogni persona secondo il suo carattere e le sue particolari condizioni, sapendo che ognuno è diverso dall'altro. Ogni uomo è una persona a sé. E pertanto io non posso programmare a priori il tipo di relazione con lui, ma devo, per così dire, trovarlo ogni volta. Giovanni Paolo II dice che è l'ora di una nuova fantasia della carità. L'amore fa diventare tutti primi, nessuno è secondo. Ogni persona è importante e sacra, indipendentemente dalle sue mancanze eventuali ed errori, dalle sue fragilità e dalla sua vita passata. Se gli ultimi saranno i primi nel regno di Cristo, dobbiamo rispettare di più il filo d'erba che un'orchidea. La goccia di rugiada delle cataratte di un fiume, e conviene chiedere a Dio che ci tolga i paraocchi. Alcuni parlano di un'ascetica delle relazioni umane. Gaulì, ho il testo tradotto in italiano, che consiste nel dare spazio all'altro perché possa svilupparsi a suo modo, nel non giudicarlo quando tutti lo giudicano, non disprezzarlo né respingerlo e guardare ai suoi errori con sguardo amichevole. In un momento di scoraggiamento, di debolezza o di angoscia, è assolutamente importante trovare una persona che comprenda, che non rimproveri, che non classifichi freddamente, ma che dia consolazione e sollievo. L'ascetica si prova nella capacità di ascoltare. Ci si spinge a impegnarci nella difficile arte di andare a fondo, di non fermarci a ciò che dicono, ma di arrivare a ciò che vogliono dire, di non ascoltare solo parole, ma messaggi, ascoltare carità. A volte si tratterà di fare la parte del cestino della carta straccia e del sacco della spazzatura. Forse la limitatezza di questo ascoltatore cestino della carta è la causa della solitudine di tante persone che sono ricche di esperienze, ma che non hanno nessuno con cui condividerle. Può capitare che una persona ti venga a chiedere un consiglio e se ne vada contenta senza aver neppure ascoltato la tua risposta. Ciò che veramente cercava non era il tuo consiglio, ma il tuo silenzio, la tua pazienza e la possibilità di parlare con qualcuno. Dovremmo rinunciare alla presunzione di dare ricette e di avere ragione, cosa che tanto spesso ci impedisce di sintonizzarci con gli altri. Chi ammette la propria debolezza può incoraggiare l'altro e farlo crescere. Invece chi presume di sapere tutto può paralizzare le persone che gli stanno attorno. Non aprir bocca se non sei sicuro che ciò che dirai è meglio del silenzio, ci consiglia la sapienza popolare. Siamo pazienti se sappiamo vivere secondo i tempi dell'altro, se sappiamo aspettare il momento opportuno per avvertirlo di un possibile errore, rivolgendoli solo a lui e a nessun altro. Viene in mente una regola d'oro che un antico monaco del deserto diede a un giovane che voleva seguirlo. Mangia quando hai fame, bevi quando hai sete, dormi quando sei stanco, ma non parlare mai male di nessuno, così troverai la salvezza. Amare non consiste semplicemente nel fare qualcosa per qualcuno, ma avere fiducia nella vita che c'è in lui. Consiste nel comprendere l'altro con le sue reazioni più o meno opportune, le sue paure e le sue speranze, e fargli scoprire che è unico e degno d'attenzione e aiutarlo ad accettare quanto vale la sua bellezza, la luce in lui nascosta, il senso della sua esistenza. Consiste nel manifestare all'altro di stargli vicino. Se una persona sente di essere amata per quello che è, senza bisogno di mostrarsi intelligente o interessante, si sente sicura in presenza dell'altro. Scompaiono le maschere e le barriere dietro le quali si era nascosta. Non è più necessario né dimostrare né nascondere nulla, non è più necessario difendersi. Quando qualcuno acquista la libertà di essere se stesso, diventa accogliente e amabile. Sorge in lui una nuova vita che lo fa maturare e crescere. In queste condizioni può accadere che una persona lontana dall'avere una vita spirituale si apra di nuovo a Dio. Il fatto è che l'uomo del nostro tempo non si converte leggendo tutti i doni trattati su Dio, tutti i dotti trattati su Dio, o quando ascolta erudite conferenze su di Lui. Vuole mettere le sue mani, che cercano come quelle di un cieco, nel cuore aperto della Chiesa, così come ha fatto San Tommaso, l'apostolo incredulo.